Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, settimanale di suoni e cultura dal Medioevo. Quest'oggi, al centro della nostra attenzione, incontriamo un codice molto particolare, un codice conservato nella Biblioteca Comunale di Faenza, che è una raccolta di variazioni strumentali su modelli polifonici francesi e italiani della fine del 300 e dei primi del 400. Un codice che è stato oggetto di studio di uno dei musicologi più rinomati del panorama italiano, pur essendo egli di origine germanica, trasferitosi poi e naturalizzato in Argentina. Si tratta di Pedro Memelsdorf, direttore ormai da diversi anni dell'ensemble Mala Punica. Il titolo del concerto era Jubila Faventina, liturgie medievali dal Codex Faenza 117. 117 naturalmente è la segnatura che contrassegna questo codice nella biblioteca di Faenza. Nell'ambiente musicologico questo codice è conosciuto anche come Codex Bonadies e, come dicevo prima, è una raccolta di variazioni strumentali, ma tra poco capiremo perché e cosa significano queste variazioni strumentali. Si tratta di un codice diviso a fascicoli, per cui in origine non è da pensare composto come un volume unico. Ed alcuni di questi fascicoli, tre per l'esattezza, sono dedicati alla musica liturgica e contengono parte di tre diverse messe: un Kyrie isolato, due Benedicamus Domino e una serie di variazioni corrispondenti a vari momenti dell'ufficio, in particolare del Vespro. Si tratta di un mottetto sacro, l'inno Ave Maristella, tre intonazioni del Magnificat e una parodia forse corrispondente alla dossologia finale del Magnificat, cioè il Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Una indagine codicologica iniziata da Memelsdorf nel 1999 ha portato alla luce, oltre a diversi segmenti del manoscritto che erano ritenuti perduti, una nuova messa cancellata e sovrascritta da Johannes Bonadies nel 1474 e restaurata con nuove tecniche digitali nel febbraio 2004. In altre parole, si è riuscite con queste tecniche digitali a recuperare musica scritta sulla pergamena che venne poi in seguito a brasa, per scrivervi sopra una nuova musica. Si è potuto così ricostruire una musica andata, o meglio ritenuta, persa. Addirittura si sono ritrovate battute, se così possiamo definirle, di composizioni di Jacopo da Bologna, frammenti che si pensavano addirittura non esistessero e oggi, grazie a questa ricerca compiuta da Pedro Memelsdorf, si possono eseguire le composizioni di Jacopo da Bologna in maniera assolutamente completa. In questo viaggio che faremo per conoscere questo codice di Faenza, ci faremo aiutare da Pedro Memelsdorf stesso. Sentiremo dalla sua voce quindi i passaggi del suo lavoro, ci spiegherà come ha lavorato sul codice, ci spiegherà come il codice è divenuto musica e ci spiegherà anche perché le sue interpretazioni sono sempre così originali e a volte sopra le righe. Maestro Memesdorf, il codice Faenza 117 non è certo nuovo alla conoscenza degli studiosi, che lo considerano un interessantissimo testimone relativo alle variazioni strumentali tra XIV e XV secolo, coinvolgendo sia la musica liturgica sia la non liturgica. Con il concerto che abbiamo potuto ascoltare, lei ha voluto dimostrare, e l'ha dimostrato, di aver fatto un notevole balzo avanti dal profilo dell'analisi codicologica, con quelli che a mio parere sono degli immediati ed evidenti riscontri sul piano esecutivo ed interpretativo.
Certi passi avanti penso che siano stati possibili. Per esempio, dimostrare che perlomeno molte delle ipotesi che in passato sono state scartate sono invece molto possibili, alcune addirittura plausibili. Tra le più importanti citerei due. Una è la combinazione tra strumenti e voci in questo repertorio, per il quale è stato detto dal corpus della musicologia degli ultimi, 50-70 anni, che le diminuzioni per strumento o strumenti di Faenza sono alternative alle voci, non sincroniche alle voci. Invece la mia indagine storiografica e documentaria mi fa concludere che non si ha informazione precisa per questo periodo, e che invece è stata estesa al Medioevo informazione molto più tardiva, addirittura post-tridentina o seicentesca, e che è tutto ancora da indagare il territorio dell'alternatim sincronico, cioè di voci che durante allo stesso tempo che lo strumento o gli strumenti suonino continuano a cantare i versetti gregoriani.
Ecco, infatti, nella sua proposta esecutiva, non mi spingo a dire che sia innovativa, ma certo appare inusuale, riferita a repertori trecenteschi e quattrocenteschi, e mi riferisco per esempio all'esecuzione alternata dei versetti ora di un inno, penso al Gloria in Excelsis Deo, ora di un salmo o altro ancora, dove lei, come stava dicendo poc'anzi, ci ha proposto una sovrapposizione e non una alternanza vera e propria, così come la intendiamo abitualmente. Perché è giunto a questa conclusione?
Non è una conclusione, è un'ipotesi di lavoro basata sulla assenza, scarsità, perlomeno enorme scarsità di informazione sull'alternatim puro, quello in cui le voci e gli strumenti mai suonano insieme, mai si incrociano, precedenti a documenti molto più recenti. Ecco, filtrando l'informazione viene fuori che dal Concilio di Trento in poi, nella Controriforma, soprattutto nel Seicento, ci sono molti documenti che indicano una prassi di alternanza senza sovrapposizioni, anche se perfino quei documenti permettono doppie letture. Non è sempre così chiaro, per esempio certe deroghe al non cantare certi versetti se li suona l'organo, con delle condizioni, per esempio le condizioni della recitazione del testo, eccetera, che potrebbero in realtà essere indizi di un passato contrario. Nulla di questo si trova nel periodo di Faenza, nel senso che non ho fonti che mi confermino una o un'altra maniera di fare l'alternative nel 300.
Thank you.
gruppo con cui lavora Pedro Memmersdorf è il gruppo da lui fondato diversi anni fa. Si tratta di Mala Punica, un gruppo che da sempre, dalla sua nascita, dal 1987, propone un repertorio raffinato e in qualche modo polemico, che legge attraverso un'interpretazione, lo dicevo prima, talvolta estrema, ma in ogni caso virtuosa ed espressiva. Affascinante e fino ad ora considerato improponibile è stato il repertorio dell'Ars Subtilior della fine del Trecento, e a Mala Punica si deve in gran parte il successo mediatico di compositori fino a pochi anni fa ritenuti non troppo avvicinabili, compositori quali Matteo da Perugia, Zaccara da Teramo, Antonello o Filippo da Caserta, nomi che in qualche modo appartengono all'immaginario dello stesso pubblico che non molti anni fa frequentava solo l'Ars Nova di quei Landini o di quei Machaut che bene conosciamo. Come abbiamo sentito e come sentiremo, la prassi strumentale di questo gruppo tiene conto soprattutto delle varie forme storiche di diminuzione e di improvvisazione, anche di biscanto, che caratterizzano la ricchezza sonora, mi pare di poter dire, di questo ensemble. E dal punto di vista vocale l'organico si adegua alle esigenze dei vari generi nella rispettosa, almeno secondo Memmersdorf, restituzione della ricchezza originaria. In ogni caso possiamo dire che l'estetica vocale utilizzata e praticata da Mala Punica si basa sull'uso di mezzi tecnici ricercatissime. Abbiamo sentito sfumature microintervalliche, abbiamo sentito dei glissando impercettibili o dei giochi di dizione, la microdinamica, l'allitterazione, insomma potremmo continuare per descrivere le molteplici soluzioni che Mala Punica, attraverso le idee di Pedro Memmersdorf, va praticando, teso com'è Memmersdorf al potenziamento dell'impatto retorico ed emotivo dei testi letterari. Maestro Memezov, sul codice di Faenza 117 lei ha lavorato tenendo conto dei risultati di una straordinaria operazione di restauro di parti musicali andate perse, un restauro reso possibile da tecniche digitali. Vuole parlarcene?
Sì, le tecniche sono in realtà abbastanza banali dal punto di vista del restauro. È più forse importante considerare l'aspetto della ripresa, cioè Faenza è stata digitalizzata da questo consorzio universitario inglese che con soldi pubblici, con fondi delle università e dei ministeri inglesi, ha come scopo archiviare i manoscritti musicali medievali europei di tutta Europa nel possibile per protezione, per semplice protezione, per il caso possa succedere qualcosa ci sia un archivio. E poi, senza alcun costo, lascia copie di questo materiale alle biblioteche, in modo che le biblioteche, invece di concedere i manoscritti agli studiosi, se possibile, fanno invece consultare i dischi digitali, con ulteriori vantaggi immensi. Le immagini sono a grande densità. Una volta ottenute queste immagini, le più banali tecniche di manipolazione dell'immagine, le selezioni di colori, la sensibilizzazione, ecco perché il computer naturalmente vede molti migliaia di colori in più rispetto all'occhio umano e riesce a individuare le loro differenze. Allora, se uno è sicuro di uno strato di inchiostro appartenente all'epoca che uno sta cercando, la comunica questa gradazione di colore al computer ed è il computer chi trova poi tutti gli altri segmenti di questo stesso inchiostro e magari riesce anche a evidenziarli con altri colori e così si restaurano pagine perse.
Ringraziamo Pedro Memmersdorf per averci concesso questa lunga chiacchierata, ringraziamo anche Malapunica per averci regalato questi momenti importanti di musica e la registrazione conseguente. Quilisma termina qui e vi dà appuntamento alla prossima domenica.